Ringrazio innanzitutto Manuele Bonaccorsi, coautore del libro e giornalista di Left, per la partecipazione a questa iniziativa. E Banda Radio per la trasmissione in diretta streaming sul sito bandaradio.info. Vorrei partire subito nel spiegare i motivi del perché abbiamo deciso di presentare questo libro, per poi analizzare un po' la fase storica che stiamo vivendo e entrare più nella questione appunto della strategia Fiat. Non solo a Pomigliano e a Termini Imerese, ma in tutti i stabilimenti presenti in Italia e non solo. Innanzitutto abbiamo deciso di organizzare appunto questa presentazione per diversi ordini di motivi. Il primo motivo è sicuramente il significato del modello Marchionne e della strategia adottata di Fiat negli ultimi anni, che ha la strategia appunto di rivoluzionare le relazioni industriali nel nostro paese. Soprattutto per analizzare il risultato di queste relazioni industriali, di queste trasformazioni in un territorio come quello palermitano, in cui la Fiat è stata presente per oltre 40 anni a Termini Imerese, costringendo le istituzioni locali e regionali a sottostare a quelli che sono stati i diktat del gruppo industriale Fiat, non per ultimo appunto la decisione di finanziare con 8 milioni di euro, appunto, da parte della regione, il prepensionamento di 640 dipendenti, 640 lavoratori dello stabilimento da mandare appunto in prepensionamento e in mobilità a fronte appunto della chiusura di Termini Imerese deciso dalla Fiat. Il modello Marchionne rappresenta, stravolge quello che è stato il conflitto di classe nel nostro paese. Cercando appunto di candidandosi come modello che verrà utilizzato da tutte le imprese private e non solo, trasformando appunto i rapporti all'interno delle varie aziende, il significato stesso del contratto collettivo nazionale, contratto collettivo di lavoro, e soprattutto rappresenta una tappa fondamentale in un processo di ricomposizione del capitale che è basato appunto sullo sfruttamento senza controllo della forza lavoro e in una continua ed esponenziale finanziarizzazione della produzione. Volevo appunto il senso il, la sfida del libro è appunto come viene già descritto nell'introduzione, è quella di tessere la sfida è quella di tessere le relazioni fra la riflessione teorica sulle trasformazioni del lavoro nel ciclo neoliberista e il bisogno della costruzione di una nuova ed efficace organizzazione politica dei lavoratori. Appunto, questa è una delle sfide che il libro ha tentato di che ha lanciato e secondo me, secondo noi ha anche colto in maniera abbastanza interessante, appunto come intanto analizzare attraverso un'analisi di classe da parte appunto del mondo del lavoro, la prospettiva di quella del lavoro e non del capitale, come analizzare le continue trasformazioni all'interno del sistema produttivo e come soprattutto come rilanciare la lotta operaia e non solo all'interno appunto di questi nuovi rapporti di produzione. Per comprendere meglio però il senso come nasce il modello, il sogno Marchionne, bisogna chiaramente analizzare non solo la crisi attuale che dal 2007 attanaglia tutte le economie occidentali, ma anche gli ultimi 30 anni di politiche neoliberiste. Dalla crisi infatti degli anni 60 e 70 l'Europa, il capitalismo in generale ne uscì con l'attuazione di politiche economiche di thatcheriana memoria, quindi con la privatizzazione dei servizi pubblici, con il non interventismo statale nell'economia e il conseguente trasferimento alle istituzioni finanziarie globali, tanto dei controlli, tanto dei livelli di investimento quanto quello della produzione. E soprattutto con l'eliminazione progressiva e continua di qualsiasi welfare statale. La crisi attuale, quindi la crisi che abbiamo conosciuto e che stiamo vivendo, è nata nel 2007 negli Stati Uniti come crisi dei mutui subprime e poi allargatasi a tutto il mondo occidentale. Rappresenta la tempesta perfetta, come appunto anche il libro a pagina 15 evidenzia in maniera chiara. Assistiamo al salvataggio delle istituzioni e dell'intero sistema finanziario con enormi costi pubblici scaricati su tutta la società attraverso l'imposizione di un nuovo ciclo di austerità. Assistiamo inoltre a un ulteriore giro di vite sul lavoro, già fortemente deprivato negli ultimi 30 anni dal punto di vista materiale, politico e sociale. Appunto, quindi la crisi attuale si presenta appunto come tempesta perfetta, come un continuo processo di deprivazione appunto del mondo del lavoro. A dimostrazione di questa tesi è facilmente riconducibile alla nuova manovra del governo Monti, un governo voluto dalle grandi lobby economiche europee e che ha, diciamo, come sta accadendo anche in altri paesi colpiti dalla crisi, come in Grecia ad esempio, decide delle sorti dei vari paesi e lascia gli stati nazionali nelle mani della Banca Centrale Europea e delle decisioni del Fondo Monetario Internazionale. Un governo tecnico, appunto, che secondo noi di tecnico ha solo la conoscenza del funzionamento del capitalismo e della sua natura basata sullo sfruttamento delle risorse, quelle risorse umane comprese, chiaramente. Anche a questo processo è ricollegabile, facilmente ricollegabile la nuova riforma delle pensioni voluta dal ministro Fornero, che con tanto di lacrime in diretta televisiva diciamo, ha cercato di evitare l'utilizzo della parola sacrifici, ma diciamo, sacrifici che sono ben visibili alle fasce più deboli della società del nostro paese. E sempre a questo processo appunto di smantellamento di qualsiasi forma di tutela nel mondo del lavoro vanno ricollegate anche tutte le forme contrattuali nate negli ultimi decenni, dal job sharing, quindi il lavoro intermittente, ai vari co-co-co-co-pro, lavori a progetto. Sono tutte forme appunto contrattuali che vanno a minare decenni di lotte operaie. Non a caso il modello Marchionne non è stato il risultato di un dibattito, di un incontro avuto con le parti sociali e i sindacati, ma è stata una vera e propria imposizione. Il modello l'accordo fatto a Pomigliano nel 2010 ne è la prova più evidente, così come la decisione unilaterale di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese. Accordo di Pomigliano, che viene preso appunto come simbolo del nuovo tentativo da parte del capitale di creare dei rapporti con quei sindacati che si sono dimostrati in questi decenni completi alleati appunto dei padroni stessi. Il modello Marchionne si concretizza con un aumento dei carichi di lavoro, si passa dai attuali 40, dalle 40, dalle attuali 40 ore di straordinario è obbligatoria a 120 ore nello stabilimento di Pomigliano, si passa a un, si aumentano, vengono aumentati i ritmi di lavoro, senza soffermarci troppo sul ruolo di sindacati come CISL e UIL, completamente asserviti alle decisioni dei padroni, anche alcuni, in un primo momento, anche la CGIL e la FIOM soprattutto hanno forse, diciamo, ritardato la propria azione politica, permettendo comunque dei passaggi avanti alla costruzione del modello Marchionne. Nel settembre del 2010, infatti, ad esempio, la FIM, che è diciamo, il comparto metalmeccanico della CISL, la UILM e Federmeccanica, firmarono un accordo dove derogavano la Fiat, dove si derogava comunque al contratto collettivo nazionale, permettendo in questo modo alla Fiat di introdurre dei nuovi dispositivi di controllo all'interno della fabbrica, di sostituire quelli che sono i diritti, quelle che sono, diciamo, le rivendicazioni salariali con aumenti dei ritmi di lavoro, un continuo controllo, un continuo tentativo, attuazione di una politica di divide e timper all'interno delle fabbriche stesse. L'obiettivo è appunto quello dell'abbandono di un approccio conflittuale a quelli che sono i problemi, i problemi dell'industria e le relazioni industriali stesse. Bonanni stesso, segretario della CISL, più volte ha auspicato una gestione del welfare corporativo, quindi in cui l'impresa e l'azienda, l'impresa e i sindacati riuscissero a trovare il modo di determinare insieme quelli che sono i livelli retributivi o comunque l'organizzazione del lavoro all'interno delle fabbriche, abbandonando quindi del tutto, cosa che comunque non è mai appartenuta a questi sindacati, abbandonando comunque appunto un approccio conflittuale tra capitale e lavoro. Quindi diciamo, questo libro cerca di analizzare la strategia della Fiat sotto molti punti di vista, dal punto di vista economico, quindi analizzando la continua finanziarizzazione del gruppo Fiat, attraverso appunto una riduzione della produzione e invece continui giochi e speculazioni finanziarie. Cerca di analizzarlo anche dal punto di vista politico, quindi dal ruolo dei sindacati, dall'obiettivo di estromettere i sindacati che non firmano gli accordi, dalla rappresentanza all'interno delle fabbriche. E soprattutto cerca anche di porsi delle domande sui nuovi dispositivi di controllo della forza lavoro e delle sue rivendicazioni. Non a caso Mario Tronti, nella postfazione del libro Berlinguer a Pomigliano, diciamo, riprende un po' quelle che sono le frasi ricorrenti di Marchionne, ad esempio: trattativa, accordi, non se ne parla, cose del passato, sindacati solo se collaborativi, contratto nazionale, roba da Novecento. Diciamo, queste piccole frasi, questi che sembrano più degli slogan, diciamo, rappresentano con tutta la loro forza l'obiettivo di Marchionne e non solo. Obiettivo di Marchionne, che è stato facilitato dall'uscita anche di Confindustria, quindi che non era difficile prospettare come in realtà non ci fosse un contrasto, probabilmente non ci fosse un contrasto fra Confindustria e il gruppo dirigenziale Fiat, quanto in realtà era uno strumento per uscire da alcuni vincoli giuridici che legavano la Fiat e appunto disdire i contratti nazionali, cosa che è stata fatta qualche giorno fa. Con la sottoscrizione, anche questa imposta da Marchionne, di un nuovo contratto alla validità di un anno, di validità di un anno che sostituisce tutti i contratti in tutti i stabilimenti Fiat d'Italia, e si parla di oltre 80.000 dipendenti che sono costretti appunto a sottostare alle decisioni del padrone. La domanda quindi, diciamo, è sempre la stessa: che fare? Come reagire a questi tentativi? Come reagire, come bloccare il tentativo di qualsiasi eliminazione del conflitto sociale in Italia, soprattutto in un momento in cui il conflitto appare comunque appare un fenomeno comunque costante e presente in tutte le città d'Italia, non a caso. Nell'ultimo anno si sono succedute imponenti manifestazioni, non solo da parte di studenti come era avvenuto negli anni precedenti, ma anche da parte dei lavoratori. La FIOM stessa è scesa in piazza più volte contro il comparto Fiat, fino a lunedì è stato convocato uno sciopero di 8 ore dalla FIOM. Una conflittualità che si è espressa anche nelle giornate del 14 dicembre, appena un anno fa a Roma, con il tentativo dell'assalto ai palazzi del potere. Si è concretizzata anche nella giornata del 15 ottobre con tutte le sue contraddizioni. Quindi, diciamo, il tentativo di Marchionne e Company non è slegato dalla situazione politica europea, ma anzi rientra pienamente nel progetto delle grandi lobby economiche di tenere sotto controllo grandi masse di popolazioni, i lavoratori, i precari e studenti. Quello della Fiat, diciamo, la strategia della Fiat dal punto di vista pratico è stato quello diciamo, di chiudere tutti quegli stabilimenti che sono considerati poco produttivi per mancanza di infrastrutture, come ad esempio appunto Termini Imerese o come l'Irisbus in provincia di Avellino. L'Irisbus è l'azienda che costruisce gli autobus che anche a Palermo diciamo, all'AMAT ha comprato. E ovviamente riorganizzare i nuovi stabilimenti, vedi Pomigliano, Mirafiori, ma ora con la sottoscrizione del nuovo contratto tutti gli altri stabilimenti del paese, riorganizzarli sotto nuove forme, appena appunto, come dicevo prima, il ritiro degli investimenti e lo spostamento della produzione. Fatta questa piccola, diciamo, introduzione, io passerei la parola a Manuele che entrerà un po' più nello specifico del lavoro svolto appunto, dal gruppo di lavoro del Centro di Riforma dello Stato. Lo ringrazio nuovamente per la partecipazione. Successivamente poi avremo un intervento da parte di Francesca sulle condizioni di salute all'interno dello stabilimento Fiat stesso. E poi diciamo, apriremo un dibattito su cosa rappresenta realmente questo, cosa rappresenta e verso la direzione verso cui stiamo andando dopo l'applicazione di questo modello.